Sei, Sanremo è sempre Sanremo. E se non puoi la vita che desideri, cerca almeno questo, per quanto sta in te. Non sciuparla nel troppo commercio con la gente, con troppe parole in un viavai frenetico. Non sciuparla portandola in giro in balia del quotidiano gioco balordo degli incontri e degli inviti, fino a farne una stucchevole estranea. Costantino Scavafis, per quanto sta in te. La 500 rosso fuoco imbocca lo svincolo e scivola attraverso il casello della città dei fiori. Da quando so che io e Luciana Letizzetto abbiamo la stessa auto, sono ancora più fiero di averla avuta in prestito da mia madre, che non guida più. Lei, la 5 Rouge, è la mia adorata, reduce da una disavventura tremenda. Nonostante l'età, è del 1990, mi venne sottratta in agosto da ladri di bancomat bombaroli per bloccare l'ingresso della via in cui agivano e ritrovata dalla polizia a settembre. Andai a riprenderla, come si farebbe con la propria amata che ti telefona da lontano dopo un rapimento o una fuga. Me lo ricordo ancora perfettamente. Domenica, 4 del mattino. Dream? Sì? Questura, buongiorno, abbiamo ritrovato la sua 500. Scusi, ma che ore sono? Le 4, signore. Venga a prenderla se non vuole pagare 1200 euro di traino. Arrivo immediatamente, grazie. Mamma mia, non ci credo. Mi infilo quello che trovo. Chiamo un taxi, scarabocchio un indirizzo mai sentito, scendo in strada. Devo essere inguardabile. Il tassista mi squadra e non pare rinfrancato quando sente l'indirizzo. Allora gli racconto che sto andando a riprendere la mia macchina. Slalom, fra le vie della città. Eccola lì, insieme con la Pula. Rossa come non mai. Sa, mi dicono, la usavano per bloccare l'accesso alla via dove avevano intenzione di far saltare il bancomat. No. Presa in ostaggio dai malavitosi e io che già la pensavo su una spiaggia nordafricana a godersi il tepore del sole. Amore mio, ma come stai? Ehi, non mi vedi, minchia, ammaccata! In effetti mancano un po' di cose. I poliziotti mi spiegano come avviarla. Parto con il taxi che mi fa da apripista. La parcheggio davanti a casa e per vendetta lei decide di non muoversi più. Allora via coi restauri. Niente terme, tesoro. Si va diretti dal chirurgo plastico, un elettrauto gentile che la ritoccherà dove serve. Sarai bellissima. Ti lascio qui dal signore. Mi raccomando, me la tratti bene. E lui? Ma non so se vale la pena di spendere sti soldi. Cosa? Ma si rende conto? Hanno anche lasciato la coperta indiana ricamata che le avevo amorevolmente steso sul sedile posteriore perché fosse più bella. E lei me la vuole fare rottamare? Lei mi squadra con un sorrisetto beffardo e mormora. Digli di farmi la cera, dai. Dopotutto, penso, è una vera signora. Sei via dal 9 agosto. È più di un mese. Oh, bello! Mi tenevano in ostaggio. Quando ti sblocchettano l'avviamento, che puoi fare? Chiunque ti usa, no? Non preoccuparti. Sarai stupenda. Qual è il santo di questa domenica di settembre? Devo ricordarmi di guardare il nome sul calendario. A bordo della Rouge, abituato ad atterraggi brevi e partenze affrettate, mi chiedo come saranno questi giorni, e non pochi, di festival. La canzone italiana. Non mi lascerò sfuggire l'occasione. Proseguo in direzione ovest per raggiungere la località in cui vive la mia ospite, Ospedaletti. Un nome, spero non un programma. È notte, è domenica ancora per qualche istante. Alle 12 esatte di lunedì mi attende la prima conferenza stampa. Teatro Ariston. Come l'Aperol, il Roxy Bar, la Lavanderia 2000, il Cinar, il Jukebox, l'omino della linea e tutto il resto di un mondo che ormai esiste solo nei ricordi zoppicanti di una mente strucita, Catapultato lì, riesco a cercare nel budello di vie l'ingresso che mi porterà all'ufficio passaporti. Ho bisogno di un'identità anch'io. Problema, primo di molti. Il signore Cortese mi dice che forse c'è un'omonimia, però io risulto essere il notaio del festival. Mai capito nulla di atti e firme, evidimazioni e controlli. La prego, guardi bene nel computer. Sti computer di merda. Adesso scoppia un casino, lo so, lo sento. Per un momento penso di essere stato davvero ingaggiato come notaio. Ma no, dai, non è possibile. No, scusi, io sono l'interprete, abbozzo. Lo sono da 31 anni. Sorriso di scuse davvero mesto. Ma perché mi viene sempre da scusarmi per cose che sono indipendenti dalla mia volontà? E subito lui replica. Ah, ho riconosciuto la sua voce. Lei è quello di... Sì, lo interrompo sempre con sto tono rassegnato da... Mi scusi, ma devo proprio averla combinata grossa e comunque, guardi, non è colpa mia. Dicevo io, bravo, io vedo sempre la sua trasmissione. Ah sì? Grazie. Taglio corto. Proprio una bella voce. Oddio, bella. Può piacere, ma per anni mi sono sentito dire che era impresentabile e ora improvvisamente è gradevole e chiara. Ma chi sono, la bellugola addormentata? Mi scatta una foto che mi farà vergognare di me per gli anni che mi rimangono da vivere, tanto da non poter esibire il pass, esperienza conclusa come prova di essere stato a Sanremo, così brutta che non riesco neppure a protestare. Grazie e buona giornata. Tesserino al collo, prova ad entrare nel tempio della canzone italiana. Wow! Scale, poltrone rosse, velluto, un bancone da bar rotondo, ho quasi le vertigini, un misto di teatro di provincia con pretese, salone da oratorio e dietro le cortine di velluto scarlatto la platea, il palco avveniristico, un'astronave atterrata lì, non si sa perché. Nessuno mi ferma. Produzione, dice il mio pass, posso andare ovunque. Vedo Duccio Forzano, che è anche il regista di Che tempo che fa. Insomma, sono così contento, un viso amico, e mi precipito a salutarlo. Ciao Duccio. Ah, amico mio, vai, ci sono anch'io, parte della crew, come si dice. Mi conosce anche il regista. Mossa sbagliatissima. Uno stuolo di personaggi gira il capo quasi simultaneamente e accidenti tutti verso di me. Non mi staccano gli occhi di dosso, pelo contro pelo e radiografia. Qualcuno direbbe sei stato squadrato da capo a piedi. Ho capito. Dovrò mantenere un profilo basso? No. Bassissimo? No. Appiattito? No. Ok. Inesistente. Non esisto più. Beh, io vado ora, Duccio. Ciao. Scusi, dove si trova la sala stampa? Chiede la mia voce ormai disgiunta da me. Altro errore. Nessuno chiede nulla qui. Tutti sanno tutto. E quando tutto succede e come tutto succede, non si ha mai bisogno di chiedere qui. Scusate, ho fatto il college io, non la Sapienza. Le porte dell'ascensore si aprono su un roof con vista sulla città, assolutamente straripante di gente, tavoli, computer, telecamere, hostess, giornalisti, aiuti, amici, tavoli sui quali stanno pile e pile di fogli graffettati con notizie di audience, artisti, biografie, vincitori, autori, titoli di canzoni, elenchi di non so che cosa perché dovrei mettermi gli occhiali per leggerli, e là, sulla parete di fondo, campeggia un gigantesco 60. È vero, quest'anno si festeggia la 60ª edizione del festival, siamo quasi coetanei, nonostante il mio look viri ancora al britannico addetto alla disubbidienza civile. Mi inoltro nella stanza riservata alla RAI. Mi vedono benissimo, ma fingono di non vedermi. Fino a che dico che sono qui per tradurre la conferenza stampa. Un signore, che poi scopro essere il capo, mi guarda male e mi informa che oggi non è prevista nessuna traduzione, il primo di molti no. L'istinto mi consiglia di non insistere, quindi non insisto e mi inoltro fra i banchi prendendo posto nel settore riservato alla TV svizzera, che è neutrale. Dopotutto, ora abito lì, ancora per poco, è vero, ma pur sempre lì sto. Gli elvetici non ci sono, non devo alzarmi per cedere la sedia a nessuno. Si alza il volume del brusio, però. Tutti rivolgono lo sguardo verso un lato del salone, quello a vetrata sulla città. Arrivano. Capo, conduttrice in tuta, stile pantera rosa e occhialoni, un altro tizio e un altro tizio ancora. Il capo fa due o tre battute, poi annuncia che sto festival sarà una cosa mai vista. Va bene. Altre battute. Facciamo parlare tutti, non vi preoccupate. Uffa, ma ancora con ste domande, dai. Fuori diluvia, la pioggia non ci lascerà più. Grigio, ma bello. Sanremo color fumo di Londra. Accidenti ai fiori. Quest'anno protestano i fiorai, dicono che ci saranno fiori virtuali sul palco e non le loro composizioni. Notizia del dì, come il piatto del giorno. La prendono tutti per ciò che è, poi leggerò che ne hanno fatto. Alcuni l'hanno bollita, altri arrostita, altri semplicemente bruciata. Un tipo biglioso, incazzato con la vita, si direbbe, inizia a rivolgere domande trabocchetto. Ma era davvero così la situazione con Tipo ieri sera? Ma non è stato Caio a provocare l'ilarità di tutta la platea? Ma sei sicura che davvero il cantante non fosse incazzato con il maestro? Insomma, una tortura. Tratterà male anche me tutte le volte che tradurrò. Al di là di quel palco bordato di fiori freschi e bellissimi, improbabili ospiti, le ballerine del Moulin Rouge che si presentano alle 10 del mattino in costume di scena, e cioè nude e coperte solo da micro tanga e copricapezzoli di paillette ed enormi piume di struzzo, costringendomi a saltellare fra l'una e l'altra e a tradurre facendo capolino con le loro fantastiche dotazioni. Segue la domanda di una signora, poi quella di un altro tipo pelato. Li guardo, li studio. Dovrò conquistarli, tanto vale rimanere e vederli all'opera, alla ricerca della notizia inedita, impegnati a strappare anche per sfinimento qualcosa che non sia già stato detto. Difficilissimo. Basta, basta, è finita. Domani aspettano un'eminenza, il Maurizio, quello dello show che reggerà la fila di questo appuntamento chiamato Question Time. Scendo per dire alla coordinatrice che, ma no, dai, non le dico nulla, tanto è totalmente disinteressata a me, ha altri problemi e io ho capito che devo essere una certezza non problematica, allineato e pronto al sacrificio. Infatti lei non accenna neppure ad accondiscendere ad avermi fra i piedi, semplicemente guarda oltre. Ho capito, vado, ok.
Festival, fai di me ciò che vuoi. Mayday, frisson, cotillon, liseuse, dormeuse, chanteuse. Come un cantante lirico, provo le mie capacità vocali e linguistiche prima di avventurarmi sul parterre, circospetto come Mr. Crocodile Dundee. Questa è pura foniatria. L'amica inglese che mi ospita, Sandy, non capisce, mi fissa silenziosa e troppo educata per mostrare apertamente la sua incredulità. Ma no, stai tranquilla, è come se facessi gargarismi. Tazza di tè al volo, il piede destro è messo malissimo, cammino come quelle signore che indossano un tacco 18, uno solo, per crudele fatalità. Mi accorgo che non resisterò al dolore e alle fitte. La povera inglese, prostrata quanto e più di me, cerca di rendersi utile e mi allunga un tubo rosso fuoco di body heat. Però
sti inglesi. Sono creativi quando si tratta di pomate. Credo di avere i primi sintomi di un'artrite deformante. Non ho più 16 anni e non sono mai stato capace di fingere di non avere i crampi. Il tratto Spedaletti-Sanremo uccide chiunque. Una coda senza soluzione di continuità. Non esiste più la linea ferroviaria litoranea e ciò che resta è stato trasformato in troppe cose tutte insieme. Pista ciclabile, cantiere edile, discarica, giardinetti, parcheggio, insomma, una cozzaglia di cose tutte inutili al fine di snellire il traffico. Domani affitto una bici, penso. Non accadrà. Il diluvio si mette di mezzo. E mi impedirà la pedalata del giorno che toglie comunque almeno il medico di torno. Entro all'Ariston, la coordinatrice scuote la testa. Solo circonferenze stampa oggi, e non conferenze come gli umani le chiamano, ed esclusivamente nel pomeriggio. Se vuoi beccare gli ospiti stranieri, vai in teatro e aspetta le prove. Vado. Ah, non ti preoccupare, aggiunge indifferentissima. Tanto le ospiti femmine le farà... Ed esala il nome. No, lei. Non lo sapevo fosse qui. Lei, la simultanea, il volto televisivo dell'interpretazione, la bravura incarnata in un'esile e gentile figura di giovane signora. No, beh. Allora io vado, cioè... Torno a casa, tanto sono tutte femmine le ospiti straniere quest'anno al festival, ma è Robbie Williams? È Michael Schumacher? È Clinton? Ah, oh stronzo, oltre alla stragista si è preso l'infarto, oh! E i due Sturm und Drang? Adolescenti esclusivamente dediti al teutone più stretto, nonostante un nome da sollevante? E che so, vai prove. Vado. Scivolo attraverso un security boy e mi siedo in terza fila, proprio dietro a un'impalcatura con una telecamera sopra. Voglio punirmi, devo impedirmi la visuale. Eccolo, il palco. Non sembra più lui, ringiovanitissimo, con decine di migliaia di milioni di LED, fari, faretti, effetti. Insomma, una cosa che profuma di rosa, ma rosa non è. Ho imparato che in queste situazioni tutti devono rendersi indispensabili. Io non ci riesco. Rimango lì a guardare i cantanti che si avvicendano. Un'unica prova e ciao. Quasi un'esecuzione capitale. Con il trascorrere dei giorni le prove si dilateranno fino a quasi invadere il palinsesto della diretta, fra la crescente irritazione e il terrore di tutti, particolarmente del regista, che il pomeriggio della serata finale non resiste più e improvvisamente una voce nota dietro me. «Ciao, sapevo che ci saresti stato, ma quanto sei sempre bravo!» Ho appena il tempo di mettere a fuoco, poi barcollo come Sissi trafitta all'imbarcadero svizzero nella brumosa mattina della sua morte, ignaro, il cuore sanguinante, paralizzato dal senso di inadeguatezza. Davanti a me c'è lei, Olga Fernando, in carne ed ossa. Non posso fuggire, abbozzo, no, guarda, sai, io... No, sai, io sono qui per caso, cioè no... Mi hanno chiamato, ho un contratto, ma se vuoi lo straccio. No, che piacere averti. Oh, sai, sì, tutti li ho fatti i festival, sì. Che bello, ma che bello. Che bello che sei qui a lavorare con me. Io mi sento a casa, qui, a casa mia, praticamente, sai? Non la seguo più. Ho troppa paura, poi la velocità, il ritmo, l'intonazione, insomma, non ci sono abituato. Lei è divina. Bene, io vado a mangiare, ciao, ci si vede. Tanto la Boyle, ma sì, la regina di The X Factor in Inghilterra, la faccio direttamente sul palco stasera. Ciao, come sei bella, non mi sente già più. Olga è colei che sorrideva, sussurrando le cose più incredibilmente difficili da interpretare dentro le orecchie più famose del mondo, in uno degli show più longevi della storia della TV italiana. La traduttrice, come la chiamano qui, è quella che fa quasi tutto ciò che c'è di importante da fare e tutto ciò che è veramente figo fare. Ha fan per strada, le chiedono gli autografi, scappa inseguita da ragazze che le vogliono carpire foto e segreti, conosce tutti, ma proprio tutti, tutti, tutti. Lei sì, che è una vera interprete. Io non mangio, lavoro, traduzione delle conferenze stampa. Il tipo accidioso mi fissa e so che non sarebbe disposto neppure ad accettare un'omissione di respiro. Porge con il sorriso del boia quell'espressione che sottolinea il fatto che tu, non lui, stai per essere fatto fuori. Domande e quesiti degni del primo premio di Lascia o raddoppia? E controlla. Lui conosce, dice lui, quasi tutte le lingue del pianeta e buona parte dei dialetti. Nessuno sa mai che cosa rispondere. Lui incalza con le domande. Insomma, un delirio. E io, in piedi, schiacciato fra il capo, il vice capo, la casa discografica, a cui non va bene neppure una domanda, e Sibila, no, questa non può farla, non rispondere. La mamma di lei, di lui, i fiori senza microfono, lo prendo a lui, a lei, grazie, gli occhiali appannati, non vedo più le mie note, non ho spazio. Gli racconto con voce stentorea le incredibili banalità. Sanremo è bella, il festival è bello. Sono, siamo, contento, contenta, contenti di essere qui, no, mi spoglio per davvero. Io? Lei? Chi? Ma chi sono? Un turbinio di dichiarazioni, battute, controcanti, ritrattazioni, sottoscritte come in tribunale. Insomma, che bello essere a Sanremo. Finito. Allora, per riassumere, non so che fare, non sono sicuro di dover lavorare, non conosco gli autori, non ho un riferimento, a nessuno interessa che cosa io faccia. Forse devo essere in scena stasera, forse devo fare interviste, conferenze stampa, altro. Non ho una persona di riferimento. Vado? No, rimani, non si sa mai. Non si sa mai? Vorrei sapere. Rimango? Ok, ho bisogno di una wifi. Ah, non c'è. Ok, grazie lo stesso. Entra in scena la traduttrice, come la chiamano loro. Susan Boyle ha già annientato i padiglioni auricolari dell'intero teatro. Sembra che le esca un uragano dalle fauci ogni qualvolta canta. Voce potente, dicono. La traduttrice sorride. La platea è sua, lei lo sa. E sorride anche mentre in scena la sua performance. Impeccable, madam. Io nel mio angolino la guardo e sferruzzo una sciarpetta per calmarmi. Antonino e il suo amico tecnico guardano il monitor e dicono: che gnocca. Veramente avevano detto che gnocca anche alla Boyle. Ora che ricordo, avevano detto che gnocca anche alla conduttrice. Anche la modella aveva avuto il suo che gnocca. Beh, capisco che un che gnocca non si nega a nessuno. Sipario, sipario, sipario. Peccato che quest'anno non sia previsto.